Buongiorno a tutti. Cosa si può fare, francamente, tranne che non dare corso a questo disegno di legge, o comunque modificarlo sostanzialmente? Questo ovviamente non è il mio compito. Io qua mi limito a una lettura più veloce possibile di quelle che sono le riforme previste. Le modifiche previste dal disegno di legge che hanno una valenza particolarmente grave rispetto al, non solo al sistema delle intercettazioni e alla violazione del diritto di informazione e libertà di stampa, ma anche su quella che è l'azione penale, quindi la possibilità di perseguire determinati reati. Perché il disegno di legge sulle intercettazioni si può definire veramente un atto, così come è formulato, un atto sovversivo, oltre che anticostituzionale. Questo appunto, oltre che per le pesantissime conseguenze sul diritto di informazione e sulla libertà di stampa, anche per le altrettanto pesanti conseguenze sulla possibilità di repressione di determinati reati. Perché sappiamo benissimo, come ha detto giustamente Presidente Lo Monaco, che quella dell'intercettazione ormai è diventato l'elemento di prova principe in quasi tutti i processi, soprattutto in quella organizzata, visto diciamo, l'affievolimento del pentitismo. Ora, intanto questo disegno di legge è stato presentato falsamente, pretestuosamente, come uno strumento di tutela della privacy, sorta di diritto che viene sistematicamente violato o rigorosamente tutelato a seconda dei interessi in gioco, e poi come rimedio alle eccessive spese sostenute per le intercettazioni. Ma quelle che sono state le argomentazioni riportate dal ministro Alfano alla presentazione a giugno di questo disegno di legge sono delle argomentazioni che fanno riferimento a dati grossolanamente errati, perché ha parlato di 125.000 decreti di intercettazione messi nel 2007, quindi ha detto sostanzialmente che riguardavano 125.000 persone, ma il che non è vero, perché innanzitutto il 60-70% di questi decreti fanno riferimento alle proroghe, perché un decreto di intercettazione ha una validità di 15 giorni e poi viene più volte prorogato. E in ogni caso il numero delle intercettazioni non corrisponde ai cittadini intercettati, perché è noto che ogni indagato ha più utenze telefoniche, uno o due cellulari, utenze di casa, quelle del lavoro, eccetera. E comunque l'80% delle intercettazioni telefoniche riguarda la criminalità organizzata, quindi comunque non verrebbe toccato da queste riforme. Il costo sostenuto, che secondo Alfano è di 224 milioni, che corrisponde a un terzo del bilancio dello Stato della giustizia, non è veritiero, perché in realtà il bilancio della giustizia è di, ho letto da qualche parte, di 7 miliardi. E in ogni caso la spesa per le intercettazioni telefoniche nel 2007 è stata la metà di quella del 2005 e un terzo di quella del 2002. E poi non è assolutamente vero che il numero di intercettazioni telefoniche in Italia è il più alto del mondo. In ogni caso, se il problema è il costo, non si capisce perché lo Stato non si doti di attrezzature proprie in maniera adeguata, invece di ricorrere sempre più frequentemente al noleggio delle attrezzature da aziende private a costi elevatissimi. E in ogni caso, considerato che poi questa riforma verrebbe a incidere su circa il 20% delle intercettazioni, non è idonea, diciamo, a perseguire questo tipo di finalità. Ora, il disegno di legge, oltre a quelle innovazioni che hanno suscitato più scalpore e che sono state riportate quindi dai mezzi di informazione, dai commentatori politici a giugno, all'indomani della sua pubblicazione, appare in realtà una lettura piuttosto veloce disseminata di insidie più o meno evidenti che potrebbero avere conseguenze assai rilevanti per quella residuale parte di reati per cui sarebbero utilizzabili le intercettazioni. Anzitutto l'articolo 1 prevede delle modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale. Sostanzialmente introduce all'articolo 36, che prevede le cause di astensione del giudice, una nuova tipologia, cioè il giudice deve astenersi se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli. Ora, fino a quando si riferisce, mentre prima si doveva astenere solo se aveva espresso il proprio parere, manifestato il suo parere su questo procedimento. Ora, con riferimento al giudicante, questa previsione è in sintonia con il sistema, perché il giudicante comunque dovrebbe evitare qualsiasi tipo di dichiarazione, oltre che manifestare il proprio convincimento sui fatti oggetto del suo giudizio. Il problema riguarda il fatto che questa tipologia, cioè il fatto di aver rilasciato dichiarazioni, viene introdotto anche nell'articolo 53, che prevede la possibilità di sostituzione del pubblico ministero precedente. L'articolo 53 oggi prevede la sostituzione per cause tassative, perché in ogni caso sono limitative dell'autonomia del singolo pubblico ministero. E sebbene oggi non è prevista l'ipotesi della lettera C, cioè aver dato consiglio e manifestato il suo parere su questo procedimento per il pubblico ministero, se venisse introdotta questa norma, il pubblico ministero potrebbe essere sostituito, quindi potrebbe essere tolto il procedimento che sta istruendo, sia nel caso di dichiarazioni di qualsiasi tipo, perché non è specificato sull'oggetto del procedimento, cosa che sappiamo benissimo accade normalmente, sia nel caso in cui sia semplicemente indagato per una fuga di notizie, anche se magari estraneo alla fuga stessa. E poi è previsto anche che alla sostituzione provveda sia il suo diretto superiore, cioè il Procuratore della Repubblica, ma anche il Procuratore Generale. E questo, almeno a leggere la norma, anche nel caso in cui a essere indagato per fuga di notizie o a rendere dichiarazioni non sia il pubblico ministero precedente, ma il suo capo, cioè il Procuratore della Repubblica. Quindi il morale di questa prima modifica è quella che diventerebbe molto più facile sbarazzarsi di un inquirente scomodo. L'articolo 2 prevede modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, con la sostituzione, che riguarda il divieto di pubblicazione di atti e di immagini del procedimento penale, con la sostituzione del secondo comma. Questa sostituzione del secondo comma, che testualmente dice, il nuovo comma da sostituire personalmente dice che è vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto o nel contenuto, e questa è la modifica importante, di atti di indagine preliminari di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero sino al termine dell'udienza preliminare. Di fatto, abrogando la previsione oggi contenuta nel settimo comma dell'articolo 114, che consente, dice il settimo comma, è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non più coperti dal segreto, e cioè quando non sono coperti dal segreto, dice l'articolo 329, che gli atti sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne può avere conoscenza. La conseguenza quale può? Cioè, il paradosso può essere che se oggi il tizio viene arrestato, l'opinione pubblica potrebbe sapere perché viene arrestato anche dopo 2 anni, cioè al termine delle indagini preliminari. L'articolo 115 che riguarda la modifica dell'articolo 115 che riguarda invece in maniera particolare i giornalisti, prevede la comunicazione all'organo titolare del potere disciplinare di ogni iscrizione nel registro di indagati per fatti ovviamente di fuga di notizie, il quale organo titolare del potere disciplinare può disporre la sospensione cautelare dal servizio dell'esercizio della professione fino a 3 mesi. Di fatto un giornalista potrebbe essere impedito, perché di 3 mesi in 3 mesi, a un giornalista potrebbe essere impedito di lavorare, a meno di non darsi alla redazione degli oroscopi, anche perché questa facoltà discrezionale che la norma dice può disporre, francamente non si capisce quanto ampia sia poi la potestà discrezionale dell'organo disciplinare, e in ogni caso comunque va a scapito di quel giornalista che, diciamo, potrebbe anche essere inviso all'organo disciplinare. L'articolo 3 invece è quello di cui si è parlato di più, perché prevede le modifiche ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche, e ambientali, tutti i tipi di intercettazioni. Sono previste tutta una serie di singole ipotesi di reato, sono reati gravissimi, non reati gravi, gravissimi. In linea generale le intercettazioni non possono essere disposte per reati che abbiano una pena edittale inferiore una pena edittale massima deve essere per poter effettuare le intercettazioni superiore al massimo a 10 anni, quindi non fino a 10 anni. Ma superiore deve essere almeno di 10 anni e un giorno, quindi i reati che vengono puniti, reati gravi che vengono puniti con pena edittale fino a 10 anni resterebbero esclusi dalla possibilità di intercettazione. Altra modifica di questo articolo riguarda le intercettazioni ambientali, che sarebbero tutte sottoposte a una restrizione, che è la necessità del fondato motivo di ritenere che nei luoghi dove è disposto si stia svolgendo l'attività criminosa, che oggi era prevista solo in caso di intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, quindi contemperando il giusto diritto alla privacy della propria abitazione con le necessità delle indagini. Invece, con questa modifica, qualsiasi tipo di intercettazione ambientale deve avere questo ulteriore requisito. C'è poi una norma di salvaguardia, cioè quella che a richiesta della persona offesa potrebbero essere disposte intercettazioni anche per reati per cui è prevista la pena di reclusione non superiore al massimo a 5 anni, ma siccome è a istanza della persona offesa, diciamo, è difficilmente praticabile. L'articolo 4 del disegno di legge invece è la norma che appare operativamente più problematica, perché innanzitutto l'autorizzazione a disporre intercettazioni e le successive proroghe non le darebbe più il GIP, il giudice delle indagini preliminari, ma le dovrebbe dare il tribunale collegiale del capoluogo di provincia. Ora, il che crea notevoli difficoltà e allungamento anche dei tempi, se si pensi per esempio al fatto che il pubblico ministero di Marsala, se deve disporre o chiedere la prova di intercettazione, non deve chiedere più al proprio GIP, cioè quello del tribunale di Marsala, ma deve chiedere al tribunale di Trapani. Il tribunale collegiale, lo si sa per questo per esperienza, è già normalmente operato di lavoro perché ha le udienze di mattina, i singoli giudici devono relare anche le motivazioni delle sentenze, i collegi non sono sempre costituiti, a volte hanno difficoltà a costituire i collegi, e i collegi comunque possono essere diversamente composti sia per l'autorizzazione sia per le eventuali proroghe. Questo sostanzialmente non fa altro che moltiplicare in maniera esponenziale i casi di incompatibilità, perché se io giudice di tribunale ho partecipato a un collegio che ha anche soltanto disposto una proroga delle intercettazioni, non potrò mai fare parte del collegio che giudicherà poi quel procedimento. E questo, soprattutto nei tribunali che non hanno grossi organici, di fatto renderebbe impossibile alla fine trovare il giudice per formare un collegio che poi deve giudicare il processo, considerato che verosimilmente avranno bene o male tutti in relazione partecipato all'autorizzazione o alle proroghe per le intercettazioni. I presupposti dell'autorizzazione si sono ampliati e complicati, perché mentre prima l'autorizzazione veniva data se sussisteva, se vi erano gravi indizi di reato e l'intercettazione era assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, oggi questi requisiti vengono aumentati in maniera tra l'altro anche poco chiara, oltre che difficilmente praticabile, perché ora è previsto che questa può essere data solo se sussistono, oltre a queste due, se sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente analiticamente indicati nel provvedimento e non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento, il che rende particolarmente complicato sia prospettare questi requisiti da parte del pubblico ministero, sia per il giudice poi decidere la sussistenza di essi per autorizzare le intercettazioni. Altra modifica è quella dei tempi. È previsto, questo è valido anche oggi, cioè l'intercettazione può durare per un periodo massimo di 15 giorni, ma non c'è un limite massimo, mentre con la modifica le intercettazioni comunque potrebbero avere una durata complessiva massima non superiore ai 3 mesi. Quindi io pubblico ministero, potrei indagare per 2 anni su un fatto, ma posso utilizzare sezione solo per 3 mesi. Quindi dovrei sapere in questi 2 anni quali sono quei 3 mesi in cui intercettare i soggetti che indago utili. Potrei rivolgermi a un chiromante per sapere, perché sarà difficile decidere quali 3 mesi di questi anni.
O 3 giorni al mese.
O 3 giorni al mese, esatto. Le modifiche previste dall'articolo 5 e 6 sono un poco più tecnico, complicate. L'articolo 5 intanto è previsto un fantomatico archivio riservato che non si capisce, la lettura della norma, che cosa in realtà che cosa sia. L'articolo 5 sempre prevede un elenco delle modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione che è sostanzialmente simile all'attuale. Però, mentre oggi questo elenco di operazioni non viene eseguita alla lettera anche per le difficoltà operative, perché sarebbe previsto un deposito delle intercettazioni entro pochi giorni dalla conclusione delle operazioni, e il pubblico ministero deve decidere per quanti giorni è data facoltà alle parti di prendere visione, non estrarre copie, ma semplicemente di ascoltare, prendere visione verbale e ascoltare intercettazioni per poi decidere in udienza davanti al GIP quali sono quelle da eliminare o quali quelle da trascrivere. In realtà questo elenco oggi non viene eseguito, in ogni caso il pubblico ministero deposita intercettazioni alla chiusura delle indagini. Io come parte, come qualsiasi altro atto di indagine, io poi posso prendere, io difensore dell'imputato posso prendermi copie. In ogni caso quelle che non vengono trascritte perché per utilizzarle per acquisire la fascicola di dibattimento ovviamente non sono trascritte con delle forme della perizia, ma quello lo decide poi il giudice del dibattimento. Quelle che non vengono trascritte comunque fanno parte del fascicolo del pubblico ministero, cioè sono comunque atti di indagine, sono elementi di prova, anche se non trascritti, che hanno una loro valenza nella fase dell'udienza preliminare e in quella di un eventuale giudizio abbreviato. Sono elementi di prova, il giudice deve tenerne conto, solo quello del dibattimento potrà tenere conto di quelle trascritte e periziate. Ma con questo fantomatico registro, l'archivio riservato previsto dalla norma, non si capisce quelle non trascritte che fine fanno, perché dice l'articolo 6 del disegno di legge: i verbali supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero, con divieto di allegazione anche solo parziale al fascicolo senza ulteriore specificazione. È chiaro che qua non si può trattare del fascicolo del dibattimento, perché lo sappiamo che per arrivare al fascicolo del dibattimento devono essere periziati. E allora divieto allegazione al fascicolo, di quale fascicolo? Di quello del pubblico ministero. La conseguenza qua non si capisce qual è. Quella che sostanzialmente, se devono andare nell'archivio riservato, non possono essere allegate neanche parzialmente al fascicolo del pubblico ministero, non sono atti del fascicolo del pubblico ministero. Quindi il giudice dell'udienza preliminare o il giudice del giudizio abbreviato teoricamente non ne dovrebbe tenere conto. Questa è, se questa è l'interpretazione, sarebbe devastante, anche perché io obiettivamente non posso in quel limitato periodo sentirmi tutte le intercettazioni e poi andare al giudice a dire queste si devono trascrivere perché sono utili, queste no. Ma l'ulteriore modifica dell'articolo 8 prevede che questo tipo di operazioni devono essere rispettate a pena di inutilizzabilità, quindi si pone l'accento su questa procedura. La conseguenza materiale qual è? Che se io, difensore dell'imputato di un processo di mafia dove ci sono 100.000 intercettazioni, so che ho deciso subito quali sono quelle per cui chiedere la prescrizione e quindi quelle da poter essere utilizzate al dibattimento, perché se no vanno a finire in questo archivio riservato e quindi non possono essere più utilizzate, e allora io devo avere la possibilità di sentirmi 100.000 intercettazioni, e sentirmi 100.000 intercettazioni significa sostanzialmente bloccare un procedimento per anni, perché a me è capitato, cosa caso più unico che è raro, io in un procedimento che ho a Marsala ho dato incarico come consulente tecnico di sentire poche migliaia di intercettazioni su 50.000 effettuate, ma c'è stato un mese andando mattina e pomeriggio tutti i giorni dai carabinieri a sentirsi le intercettazioni. Quindi figuratevi un difensore che pretestuosamente vuole bloccare un progetto del genere, se io poi non avrò più la possibilità, superata questa fase, di andare a riprendere, a rivedere, eventualmente chiedere la trascrizione di ulteriori intercettazioni, bloccherei il procedimento. Peraltro non si capisce perché si stabilisce che il tribunale è quello che deve decidere quali intercettazioni, su quali intercettazioni disporre la perizia e quindi mandare a dibattimento. Il tribunale verosimilmente dovrebbe essere quello che autorizza e proroga le intercettazioni e non il giudice che le deve utilizzare ai fini del decidere. E quindi questo è un ulteriore caso di appesantimento delle procedure, di ampliamento dei casi di incompatibilità, perché se io tribunale devo decidere quelle che non sono manifestamente rilevanti, cioè non sono manifestamente, quelle che sono utili ai fini del decidere, devo prendere cognizione di tutto il procedimento per sapere quali saranno utili ai fini del decidere o meno. Altra modifica dell'articolo 8, oltre appunto questo ampliamento delle sanzioni di inutilizzabilità delle intercettazioni nel caso di mancato rispetto di queste procedure, è quello che stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora nell'udienza preliminare o nel dibattimento il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistono i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 36. Cioè, in pratica, io posso aver fatto un'indagine per un reato punito con una pena massima di 10 anni e un giorno e avere fatto le detenzioni legittime, perfettamente legittime, e la prova di quel reato consiste in queste intercettazioni legittimamente effettuate, ma se un giudice di udienza preliminare o quello di dibattimento decide che in realtà si tratta di un diverso reato, che sfortunatamente viene punito anziché con una pena di 10 anni in un giorno, una pena fino a 10 anni, io non posso più utilizzare quelle prove legittimamente acquisite e quindi non posso sostanzialmente andare avanti con quel tipo di procedimento, perché se non posso utilizzare l'intercettazione che è la prova principe di quel reato, se questo viene diversamente qualificato come un fatto, diciamo, che ha una penale anche leggermente inferiore, non lo posso utilizzare più. L'altra modifica sostanziale è quella prevista dall'articolo 7, che modifica l'articolo 270 del codice di procedura penale, cioè l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte. Fino ad oggi è previsto per tutta una serie di reati gravi, che sono quelli per i quali è prevista l'arresto obbligatorio in flagranza, con la modifica del disegno di legge. La possibilità di utilizzare intercettazioni in altri procedimenti è limitata a pochissimi casi, ma è per reati gravissimi. Quindi anche se io, perseguendo, indago per un reato X e durante un'intercettazione ho la prova provata di altri reati gravi, non potrò mai utilizzare l'intercettazione per perseguire quegli altri reati. Infine abbiamo l'articolo 9, che è quello che stabilisce che nell'ordinanza, in qualsiasi ordinanza applicativa di misure cautelari, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate solo nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti. Viste le modifiche precedenti, per cui comunque non posso pubblicare comunque qualsiasi ordinanza di custodia cautelare fino alla fine delle indagini, non si capisce la ratio di questa norma. Se non quella di aumentare difficoltà al giudice che emette l'ordinanza o a quello che ne deve valutare l'effettività. L'ultima chicca è quella di cui non si è parlato, poco o quasi per niente, prevista dall'articolo 12, che sostanzialmente prevede una sorta di impunità berlusconiana anche per i preti. Qui non si tratta di ecclesiastici, sì, preti e vescovi eccetera eccetera, perché qua non si tratta di un privilegio come qualcuno ha detto, perché anche se fosse un privilegio non si comprende la ratio giuridica di un privilegio del genere, quella politica sì, ma quella giuridica no. ma sostanzialmente dell'impossibilità di perseguire gli ecclesiastici, perché se io pubblico ministero, iscrivo nel registro degli indagati, iscrivo, è il primo atto degli indagati. Un ecclesiastico, prete, vescovo, diocesano, diocesano, prelato territoriale, eccetera, eccetera, cose del genere, devo informare il suo superiore gerarchico, cioè quindi devo informare anche il sottoposto all'indagine, per cui non, è inutile che dispongo intercettazioni perché quello, sapendo di essere intercettato, di essere indagato, non si comprende qual è la ratio di queste modifiche. Che qualcuno ha detto, vabbè, ma erano già. Erano già state introdotte da Mastella, vabbè, non mi sa la sostanziale opposizione da
Potrebbe
politica
comunque
della
l'obbligo del
Mastella e
confessionale, così si vincola il segreto del
non è
confessionale.
cioè, queste, diciamo, queste sono diciamo, le principali aberrazioni di questo disegno di legge, che di fatto anche quindi non c'è solo l'eliminazione della possibilità di intercettazioni per tutta una serie di reati gravi, ma anche rispetto a quelle che verrebbero salvate, cioè anche per i reati di criminalità organizzata, ci sono tutta una serie di difficoltà procedurali e sostanziali tali, quindi anche nel caso di intercettazioni per i reati di criminalità organizzata, che di fatto renderebbero praticamente quasi sempre nulle o inutilizzabili le stesse.
Grazie.
Bene, ringraziamo.